15.03, 3 minuti dopo le 3. Dunque, buon pomeriggio di nuovo, siamo in passaggi, io sono Elisa Manca. Musica, notizie, un po' di cinema e anche un po' di prevenzione. Andremo a Bellinzona oggi con un'iniziativa che debutta nel nostro territorio. Mano a mano vi raccontiamo tutto, voi se volete allo 076 321 11 13. Sweetheart, listen. I know the last few pages haven't been good for the both of us. And I've caused you a lot of grief. But put those bags down, okay? Before you make a decision like that, please just listen to me. Cause I don't want to leave. I definitely don't want to leave. Just hear me out. If You Let Me Stay, Terence Trent D'Arby, appena ascoltato qui su Rete 1. Ieri nella mia normale, consueta sfoglio, rassegna stampa, sfoglio dei giornali, insomma, ho incontrato un articolo che mi ha incuriosito. Parla del fatto che, tra l'altro, c'è anche un libro dove questa persona di cui ora vi parlo racconta la sua storia. Non ne sapevo nulla fino a ieri. Lui è uno stuntman, anzi bisognerebbe dire era uno stuntman, non perché sia morto per fortuna, ma David Holmes a modo suo era una star degli stuntman, ha lavorato facendo la controfigura di Daniel Radcliffe, quindi del più celebre Harry Potter. Ha avuto un incidente però durante le prove di una scena sul set di Harry Potter e i Doni della Morte, parte prima, film che aveva incassato tantissimo. Eravamo in questo caso nel 2009 e alcuni anni più tardi ha avuto anche un lungo processo medico. Ha dovuto, insomma, in questo periodo tra il 2009 e oggi imparare ad adattarsi alla sua nuova condizione, perché questo incidente l'ha lasciato tetraplegico. Ora, Io non sono una potteriana completa, conosco Harry Potter per avere visto i film e avere letto forse un paio dei libri, sicuramente è una vicenda che i più appassionati magari conoscono già. Però quello che mi interessava, ed è per questo che ho trovato questo articolo ieri, ho pensato di riproporvelo, anzitutto lui ha scritto appunto un libro dove si racconta, si chiama Il ragazzo che è sopravvissuto, l'editore è Salani, e poi ci racconta che cosa ha fatto dopo, diciamo, nel resto della sua vita da tetraplegico ex stuntman. Lui dice: ho dovuto ricominciare da zero. Le mie capacità fisiche giocavano un ruolo fondamentale nella mia definizione identitaria e mi sono state tolte improvvisamente. Questo può valere quando nella vita di qualcuno non si può più fare quello che abbiamo sempre fatto, per qualcuno può essere vedere, per qualcuno utilizzare le mani, cucire, insomma. Ho pensato che questa storia fosse un po' più universale di quello che poteva sembrare in una prima lettura. A un certo punto lui racconta: pensa che sarebbe tornato subito a lavorare, gli chiede l'intervistatore. Io volevo tornarci subito, mi illudevo, ma il processo di accettazione è stato lento, infinito. Poi ho capito che il mio nuovo lavoro era ricostruire la mia vita, fisicamente ed emotivamente. Oggi mi rendo conto che le storie che prima raccontavo col corpo, ora le racconto con la mia prospettiva sulla vita. Ho pensato che il racconto di questo stuntman britannico David Holmes fosse un po' universale, perché la maggior parte di noi è capitato di ritrovarsi, di non riconoscersi più e di capire come andare avanti da quel punto in poi. Lui naturalmente ha uno spirito e un fisico, nonostante la condizione tetraplegica, che lo porta a voler provare nuove sfide. Dice: sto cercando di stabilire un record mondiale di apnea sott'acqua per una persona tetraplegica, non è mai stato fissato e io vorrei essere quello che lo fa. Poi racconta anche del suo lavoro: ora è un tecnico, un consulente, proprio per coordinare meglio le scene degli stuntmen e delle stuntwoman, perché naturalmente esistono anche loro nel mondo del cinema, e poi in generale riportare al giusto riconoscimento questa categoria, che è piccola nel mondo del cinema, però si sta piano piano confermando, facendosi conoscere meglio. Addirittura esiste ora l'Oscar per le controfigure. Naturalmente gli chiedono anche se gli manca il suo lavoro. Lui dice: beh, se potessi tornare a camminare tornerei sul set domani, è il lavoro migliore del mondo. Spero che alcune di queste riflessioni siano suonate anche a voi, anche se non viviamo questo tipo di condizione. Ma cinema e vivere su una sedia a rotelle ci ha fatto pensare, a me, a Giulia Giudici, che è qui con noi oggi pomeriggio, a una storia attualissima di un film che esce oggi, ma ve ne parliamo tra un attimo.
Le persone, sai, si distruggono, guarda come poi si riducono, cosa fanno in nome dell'amore, come non fosse mai stato amore. Credono in una data stupida e che puoi cancellare cuori, ma non sanno c'è chi non ha un cuore o chi lo usa senza una ragione. Non capisco se rincorrersi ancora fa bene in fondo, che quanto è bella una fine senza regole, quanto è bello impazzire senza chiedere. Non mi importa di stare qua ad aspettare sotto al tuo balcone gridando ti amo. Che bella una fine senza te, senza limiti liberi, senza una stupida storia d'amore, nara, nara, senza una stupida storia. Le persone, sai, si deludono e per ripararsi poi ritornano. Che ne è stato poi del nostro amore? Forse è solo un'allucinazione. Mi sentivo poi così stupido. Era amore o no? Ero lucido. Ti ho incontrato in fondo quella notte. Forse è il diavolo che mi conosce. Quanto è bella una fine senza.
regole. Quanto è bello impazzire senza chiedere. Non mi importa di stare qua ad aspettare sotto al tuo balcone gridando ti amo. Che bella una fine senza te, senza limiti liberi, senza una stupida storia d'amore, senza una stupida storia.
Achille Lauro, senza una stupida storia. Siamo all'interno di Passaggi. Stavo raccontando a Giulia Giudici, che è una delle stagiste che si avvicenda in questo periodo a Rete 1. Buon pomeriggio Giulia, benvenuta.
Buon pomeriggio a tutti quanti.
Ecco, stavo raccontandole che avrei voluto raccontare almeno un pezzetto di questa storia, no? Di questo ex stuntman che ora lavora come consulente, ma ha capito che il messaggio era non fermarsi a quello che ti succede. Lui appunto lavorando si è fatto molto male, tanto da rimanere poi tetraplegico, dicevo. E però dice avere lo stop, avere il momento in cui anche il tuo lavoro, la tua fisicità non ti rappresenta più, non devi un po' decostruirti. Insomma, stavamo raccontandoci questa storia e lei mi dice: sai che è un discorso questo però della disabilità che è in realtà di grande attualità, perché se ne sta parlando proprio in questi giorni. Arriverà un nuovo capitolo di un film che oggi esce in tutta la Svizzera, è una parte 2, non posso dire un sequel, di comunque un film che ha incassato benissimo col capitolo 1, e quindi possiamo dare due parole e un punto di vista diverso anche su questo, sulla rappresentazione della disabilità sullo schermo. Il film è Wicked, la parte 2, però qui lascio a te Giulia raccontarci.
Allora sì, infatti proprio oggi Wicked appunto parte 2 esce in tutti i cinema svizzeri. È un franchise teatrale che adesso è stato trasformato in film, che con la prima parte, come hai detto, ha riscosso tantissimo, si parla di quasi 760 milioni di dollari a livello globale. E la storia
di un paio d'anni fa, giusto? Wicked, primo pezzo.
Effettivamente dell'anno scorso. Avevano deciso infatti subito, il regista aveva deciso subito di fare due parti, ma di non fare aspettare i fan anni e anni, ma di filmare tutto subito e di far uscire una parte nel 2024 e una nel 2025. Per chi magari non si ricorda la storia, questo musical parla dei personaggi del meraviglioso mago di Oz. Okay. Quindi Oz, Dorothy e tutto quanto, solo che viene tutto rivisitato tramite il passato.
Aspetta, do un attimo di tempo agli ascoltatori, perché il mago di Oz, quello che era nascosto, okay, il leone, l'uomo di latta, eccetera.
Dorothy
eccetera.
Col cagnolino, il leone, l'uomo di latta, tutte queste persone qui.
Sì.
E poi la strega malvagia dell'Ovest, che normalmente viene vista appunto come malvagia e quella cattiva di cui si sa poco, si sa solo che è da sconfiggere, ma in questo caso no, in questo caso si parla del suo passato e di come forse non sia davvero malvagia, ecco.
Ok, quindi questo è il film.
Sì.
Però noi ne stiamo parlando perché c'è una nuova rappresentazione della condizione di disabilità.
Esattamente, perché Marissa Bode, ovvero l'attrice che interpreta Nessa Rose, un personaggio importantissimo nella storia, sorella minore della strega malvagia dell'Ovest, che è la protagonista, è la prima attrice disabile a interpretare questo personaggio. La prima perché già di per sé questa è una grande notizia. Lei ha dichiarato infatti al Guardian, c'è un'intera intervista pubblicata un giorno fa, che la sua speranza per il futuro è che questo suo casting, questa scelta di aver scelto appunto un'attrice disabile per interpretare un personaggio disabile, crei un precedente, in sintesi un modello, così che venga seguita questa cosa, piuttosto che scegliere attori non disabili per ruoli che invece rappresentano persone disabili. E è un gran successo, perché sono tantissimi anni. La prima versione teatrale è del 2003 e da lì fino a oggi era sempre stata interpretata da una persona non disabile.
Sì, tu hai anche trovato, come riportava il Guardian, gli studi insomma che hanno fatto sulla TV statunitense, dove diciamo un po' noi andiamo a pescare, perché il numero di show offerti dalla televisione americana è altissimo solo in un caso su 5 praticamente l'attore disabile viveva la condizione di disabilità. Sì, un punto di vista interessante. Se penso a delle cose che seguivo anch'io tempo fa, magari anche grandissimi ballerini vivevano ancora meglio, diciamo, il vivere la parte di danza, riuscivano a interpretarlo, scusami, mi sono espressa male, riuscivano a interpretarlo bene su una sedia a rotelle, e si diceva perché loro sono ballerini. Sappiamo però, per fortuna, che esistono ormai anche altre interpretazioni anche nel mondo della danza, eccetera, però in effetti in televisione, se vedo una persona in sedia a rotelle, se è un attore, è molto probabile che sia una persona che interpreta questa condizione. Sì. Ci sono state però delle critiche, dicevi, Giulia.
Sì, lei sfortunatamente è stata un po' presa di mira sui social dopo
questa
che è uscito
Marissa Bode.
Esatto, l'attrice appunto di questo personaggio sulla carrozzina, per la sua disabilità. Quindi è stata un po' presa in giro, presa di mira, e lei ha dichiarato di starsi preparando in realtà per un trattamento simile, perché nella storia che è uscita oggi, alle 2, ci sono stati dei cambiamenti nella storia. Quindi se la storia è sempre stata questa ragazza appunto che è sulla sedia a rotelle, viene guarita magicamente dalla sorella con delle scarpette magiche, adesso l'hanno cambiata, perché era una narrativa che implica sempre la stessa storia, ovvero le persone disabili devono essere curate, un po' come quello che hai detto prima, David Holmes, che non vede la sua disabilità come una cosa negativa. Ecco, in Wicked parte 2 hanno deciso di rendere le scarpe magiche, ma che le danno la capacità di fluttuare, praticamente per ricordarsi lei che si è innamorata nel film precedente. Quindi le hanno dato proprio
una connotazione magica, come il mago di Oz e il suo. Tra l'altro leggevo anche, suggerito da te, che la presenza per un attore in carrozzina è stata anche facilitata dal fatto che esistesse in questo set, che lo ricordiamo è una grandissima produzione, una persona che coordinava proprio la disabilità, anche lei su sedia a rotelle, ed era incaricata di controllare l'accessibilità al set. In effetti, se ti chiamano per lavorare, dici ah, che bella occasione, e poi ti accorgi che tutto quello che ti circonda non è ancora pensato per una carrozzina, in effetti potrebbe, una sedia a rotelle potrebbe non essere il massimo. Allora, abbiamo detto, il film è
Wicked parte 2,
da adesso praticamente, mentre noi stiamo parlando nei cinema di tutta la Svizzera. Vi abbiamo proposto un punto di vista diverso, un film che fa un passetto in più per rappresentare correttamente la disabilità sullo schermo. Grazie Giulia.
Grazie a voi.
spiritual man. Baptized by fire, I wade into the river that is running to the promised land. In the middle of the night, I go walking in my sleep through the desert of the truth to the river so deep. We all end in the ocean. We all start in the streams. We're all carried along by the river of dreams. In the middle of the night.
In the middle of it, I go walking in the middle of. I go walking in the middle of. I go walking in the middle of.
Passaggi.
Ho smesso di aspettare, di essere immortale, guardando andare via la gente senza più tornare. Ho smesso di aspettare, in fila per entrare, nei posti dove poi non ci volevo neanche andare. I pugni chiusi in tasca, che si aprono come fiori, quando li tiro fuori per suonare i miei tamburi. La vado a prendere ora, la luna sopra il mare, ho smesso di aspettare l'alba dentro l'imbrunire. Siamo qua, a un certo punto dell'eternità, su una strada d'asfalto che va verso un salto nel buio che partorirà una stella danzante. Occhi a cuore, come ragazzini al mare, voglia di dimenticare le storie finite, le facce incazzate, le gomme bucate, le vite passate ad avere pazienza. Faccio senza che arrivi il carnevale, la pace universale. Ho smesso di aspettare il mio momento per spaccare la gloria generale, la fine del dolore. Ho smesso di aspettare l'effetto quando sale. Ho smesso di iniziare e poi subito finire. Ho smesso di parlare se non ho niente da dire. Ho smesso di aspettare che il mondo si risolva, che il ghiacciaio si sciolga. Siamo qua, a un certo punto dell'eternità, su una cabrio lanciata che va verso un punto di fuga, una meta distante, una luce accecante. Occhi a cuore, come ragazzini al mare, voglia di lasciare andare le storie finite, le facce incazzate, le gomme bucate, le vite passate ad avere pazienza. Faccio senza che arrivi il tempo, fammi entrare nel buio che c'è, con le stelle si tracciano rotte, la parola d'ordine è occhi a cuore, occhi a cuore, occhi a cuore, occhi a cuore, come un ragazzino al mare. Senza, vivo adesso,
l'ho promesso.
Giovanotti, appena ascoltato su Rete 1 all'interno di Passaggi. Oggi in uno sfoglio di giornali ho trovato un'intervista a Enrico Ruggeri che racconta, fa un po' un bilancio, racconta il fatto che alla fine con anche una certa disinvoltura si è raccontato non solo in musica ma anche con la radio, con la TV, con romanzi, poesie, anche un'autobiografia. Ci sono alcuni pezzi dell'intervista che possono essere cose già note e altri passaggi che ho trovato più curiosi o meno sentiti. Prima di tutto, non lo sapevo, per cantare Quello che le donne non dicono, sua canzone passata veramente praticamente alla storia della musica leggera italiana, non era tutto già scritto che fosse destinata a Fiorella Mannoia, anzi le candidate sarebbero state tre: Lena Biolcati, Fiordaliso e appunto Mannoia. Però li convinse lui e il suo entourage Roberto Galanti, che era il discografico di Fiorella Mannoia. Ruggeri lo ricorda come una persona di grande spessore e cultura, e ricorda anche il fatto che oggi non c'è più, e conclude: sembra che la scelta di Fiorella Mannoia sia andata bene per tutti. Cosa la colpì di Fiorella? È la grinta, dice Ruggeri. Era molto più rock all'inizio, non conosceva mezzi termini e è diventata più raffinata dopo. Non mi è però piaciuto, qui faccio una sintesi io, quando Fiorella Mannoia qualche tempo fa ha cambiato il finale, no? Il finale della canzone, Quello che le donne non dicono, ti diremo ancora un altro sì. La canzone storicamente finisce così, ultimamente la Mannoia la cambia, dice ti diremo ancora un altro no. E qui Ruggeri dice la sua: d'autore, questa è una canzone sulle speranze disattese, l'incertezza è già nel testo, le donne parlano ai loro uomini, non sei più come all'inizio del nostro amore, torna a essere come eri e io ti dirò ancora un altro sì. Lui dice che gli sembra questo passaggio, questo cambiamento, un po' una forzatura dettata dalla cultura woke, qui ho citato. Poi si torna anche a parlare del Sanremo 87, appunto Mannoia con Quello che le donne non dicono, ma Festival, che nello stesso momento Ruggeri vinceva insieme a Morandi e a Tozzi con Si può dare di più. E Ruggeri dice: beh, credo che non sia mai successo di arrivare primo e contemporaneamente ottenere il premio della critica con una canzone diversa, con i fotografi che ci rincorrevano ovunque, eravamo sempre al centro dell'attenzione. Ci ha aiutato a rimanere un po' saldi e il fatto di essere molto affiatati, perché Umberto, Gianni e io ci conoscevamo da tempo, eravamo compagni di squadra nella nazionale italiana cantanti. Si può dire che Si può dare di più sia nata negli spogliatoi. Avrei altri aneddoti ma finisco con questo. Dice che la canzone che sceglie Loredana Bertè, Mare d'inverno, canzone di cui Loredana Bertè era già celebre, si innamora di questo brano scritto da Ruggeri, è stato un grande atto di fiducia nei suoi confronti, perché lei, la Bertè, era già un mito, Ruggeri no. E gli viene chiesto: è vero che la canzone nasce da una delusione d'amore, Mare d'inverno? Lui dice sì. È vero, l'ho scritta in un pomeriggio insieme a un altro brano dopo il bidone di una ragazza, non finirò mai di ringraziarla. La canzone che ha scritto in un pomeriggio insieme a Mare d'inverno era Nuovo Swing, e la ringraziamo anche noi questa ragazza che ha bidonato Ruggeri.
Forse il vero amore vuol restare grande, preferisce chiudersi e morire in un colpo invece che appassire, ma non puoi accettarlo se ne sei coinvolto tu. Corri fuori a cercarlo oppure non voltarti più. La parola addio non si concepisce mentre sfila lento quel corteo di esistenze apparentemente lisce, ma un telefono suona e tutto ricomincerà, e stavolta sia la volta buona che il presente scivola già. Parte piano il nuovo swing, mentre corri impaziente sul ring, cambia il tempo attorno a te, e la musica vecchia dov'è? Strumentisti, session man, hanno già sviluppato il refrain, la canzone. canzone che vuoi tu, ma poco dopo non la riconosci più, non la riconosci più, non la riconosci. Un minuto e poi torna il vecchio inciso e una donna resta qui tra noi. Sento il peso dell'ultimo sorriso, di uno sguardo stremato in una stagione che va, non sarà cancellato, ma suoniamo, poi si vedrà. Alto e piano, nuovo swing, mentre corri impaziente sul ring, cambia il tempo attorno a te, e la musica vecchia dov'è? Strumentisti, session man, hanno già sviluppato il refrain, la canzone che vuoi tu.
Passaggi.
Ci sarà questo sabato una prima in quel di Bellinzona che ha a che fare con la prevenzione, la sensibilizzazione. Lo sappiamo, l'abbiamo già parlato oggi all'interno della nostra consulenza, abbiamo già raccontato alcuni momenti in questo mese di novembre. Movember è un mese, quello di novembre, focalizzato a ricordare ai signori uomini l'importanza del prevenire, grazie a controlli periodici, alla loro salute. Allora, ci sarà, come vi dicevo, questa azione di sensibilizzazione per una prima volta in Ticino questo sabato a Bellinzona. Dai, sin qui sono stata un po' vaga. Si tratta in questo caso della prevenzione del cancro al testicolo e potrebbe sorprendervi, statisticamente questo genere di tumore maligno è più comune negli uomini tra i 15 e i 44 anni. Tra poco ne parliamo con qualcuno che ci racconta, tra l'altro in maniera molto semplice e accessibile.
Vita mi confonde, coi suoi baci e le sue onde, sbatte forte su di me. Vita che ogni giorno mi divori, mi seduci, mi abbandoni, nelle stanze di un hotel. Tra le cose non fatte per poi non doversi pentire, le promesse lasciate sfuggire soltanto a metà. Mentre pensi che questo non vivere sia già morire, chiudi gli occhi lasciando un sospiro alla notte che va. Potuto andare altrove, non dar fuoco a ogni emozione, affezionarmi ad un cliché. Ma se la vita che ora ho scelto, e di questo non mi pento, neanche quando si alza il vento, e mi perdo nel vortice di ogni tua folle passione, tra i profumi dei fiori che posi qui dentro di me. Mi fai bere i tuoi baci affinché io poi possa arrivare dentro l'ultima notte d'estate ubriaco ad urlare. Ah, che vita meravigliosa, questa vita dolorosa, seducente, miracolosa. Vita che mi spingi in mezzo al mare, mi fai piangere e ballare come un pazzo insieme a te.
La musica di Deodato. Io do il buon pomeriggio e benvenuto a Rete 1 a Lucio Romerio, che è del comitato dell'associazione Having a Ball. Buon pomeriggio Lucio, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, Having a Ball in inglese vuol dire avere una palla, e non stiamo intendendo quella da calcio.
Esattamente.
È un'associazione che intraprende questa sensibilizzazione riguardo al cancro ai testicoli. Io prima iniziavo a raccontare agli ascoltatori che a Bellinzona ci sarà una prima, un debutto, una giornata in piazza Giuseppe Buffi, dove ci sarà modo di informarsi, prendere un volantino, ma anche bere qualcosa, informarsi, ma ci saranno proprio anche due urologi sul posto che in maniera anonima, senza appuntamento, accoglieranno chi vuole capire di più. Stiamo parlando di questa giornata che si chiama Check Your Balls Day e si dedica appunto a prevenire il cancro al testicolo. Lucio, come adesso sentirete, è una persona giovane, quindi probabilmente Lucio fino a qualche tempo fa pensava: ma sì, tanto io sono giovane, non è un problema che mi riguarda. Non è andata così, vero Lucio?
No, per niente, esatto. Quando si pensa al cancro è una malattia che siamo abituati a associare alle persone anziane, ai nostri genitori, cioè ai nostri nonni, magari ognuno dei parenti in famiglia che a una certa età hanno dei cancri e magari finisce anche malamente. Però quando si ha 30 anni, io avevo 28 quando ho avuto la mia diagnosi, non ci si aspetta di sentirsi dire è un cancro, ed è abbastanza una doccia fredda, insomma, a questa età.
Leggevo che il tumore maligno statisticamente più comune negli uomini è proprio questo, il cancro ai testicoli, e le statistiche dicono che è particolarmente comune tra i 15 e i 44 anni, il classico momento in cui non ci si pensa. Quindi la missione dell'associazione è quella di infrangere prima di tutto questo tabù, no? Quindi che non se ne parla e magari gli uomini sono meno abituati a effettuare un'autopalpazione in maniera regolare. Per quello che riguarda l'autopalpazione del seno, le donne sono un po' più abituate almeno a sentirselo dire.
Esatto, è un po' il problema che c'è, è un po' la cosa che mi ha fatto arrabbiare quando ho scoperto di avere un cancro al testicolo, che io non avevo mai sentito parlare, quando in realtà appunto riguarda i giovani a partire dai 15 anni, come dicevi, e il fatto è che bisognerebbe fare l'autopalpazione una volta al mese, perché appunto è un cancro che è molto aggressivo e può raddoppiare di massa nel giro di 10-30 giorni, ma che è molto curabile, quindi se viene trovato per tempo è facile da curare.
Infatti non vogliamo assolutamente spaventare nessuno, ma anzi dare informazioni importanti. A questo punto è doveroso, ma quindi come si fa questa autopalpazione?
Ecco, l'autopalpazione si fa sotto la doccia. L'idea è di usare dell'acqua calda sui testicoli, di modo che col caldo si scendano e si abbia accesso completamente al testicolo. E l'idea è di appunto toccare tutto intorno e vedere se ci sono dei gonfiori, che è più duro del solito, fa male. Il fatto che si faccia regolarmente appunto permette di poi vedere se ci sono delle differenze da una volta all'altra. Nel mio caso, quando ho trovato appunto prima di avere la diagnosi, quello che sentivo era veramente come una nocciolina sul testicolo, quindi lo si sente se c'è qualcosa, e se c'è un dubbio o qualcosa appunto non esitare a contattare un medico, perché ancora una volta è un cancro che si cura molto bene, ma prima lo si trova meglio è, insomma.
Bisogna essere tempestivi. Allora, per quanto riguarda queste, abbiamo detto i nomi sono in inglese, è una realtà che per fortuna adesso coinvolge tutta la Svizzera. Having a Ball, l'associazione svizzera dedicata alla sensibilizzazione riguardo il cancro ai testicoli. In realtà il nome parte da un gioco di parole.
Esatto, allora il nome parte da questo ragazzo, Joseph Barney di Neuchâtel, che quando ha avuto la sua diagnosi ha deciso di, anche lui con una reazione simile alla mia, ha detto: ma perché non se ne parla? E ha deciso di rompere il tabù. Lui era quasi madrelingua inglese e quindi hanno scelto questo nome, Having a Ball, che vuol dire avere una palla, ma vuole anche dire in inglese divertirsi, passare un momento felice con degli amici. Quindi si vuole giocare su questo gioco di parole, e lui ha creato un podcast, appunto chiamata Having a Ball, in cui raccontava la sua esperienza con questo cancro. Poi sfortunatamente non ce l'ha fatta, e da lì la sua famiglia ha deciso di creare questa associazione e di continuare il lavoro iniziato da questo ragazzo.
Abbiamo detto che si è partiti da Neuchâtel, nel giro tra l'altro di pochi anni la realtà si è espansa con diverse anche giornate di sensibilizzazione. Nel mese di novembre, lo dicevamo, è il mese dedicato alla promozione della salute maschile. Fortunatamente anche forti dei numeri delle persone che hanno contattato l'associazione grazie a queste giornate dedicate alla prevenzione del cancro al testicolo, proprio andando nelle piazze, fermando le persone dicendo: ehi, c'è un urologo, può guardarti in questo momento, è tutto gratis. Dicevo, lo scorso anno i dati di cui Lucio Romerio mi parlava mi riferivano di circa un centinaio di persone che si erano fatte controllare. Anche quest'anno le operazioni in giro per la Svizzera hanno contato molte decine di persone. Finalmente si arriva a Bellinzona.
Esatto, sì, appunto. La fondazione è stata creata nel 2023 e questi eventi sono, questo è il terzo anno che organizziamo questi Check Your Balls Day. E inizialmente è partito in piccolo a Neuchâtel, appunto il cuore dell'associazione da cui è stato creato, e piano piano ci si espande, e quest'anno è il primo anno che tocchiamo sia le tre regioni linguistiche principali in Svizzera, quindi l'italiano, il tedesco e il francese, con una prima Bellinzona che è nata un po' dalla mia volontà appunto di espandere questo argomento alla Svizzera, cercare di rompere il tabù anche in Ticino.
Dicevo che l'associazione sarà presente questo sabato dalle 9 in piazza Giuseppe Buffi a Bellinzona, naturalmente i volantini informativi ma anche una bevanda, un piccolo snack, quindi un'atmosfera rilassata, due orologi sul posto. Io leggo offriranno depistaggi gratuiti, e magari qualcuno a questo punto non ci segue più, si tratta di fare un controllo anonimo, senza appuntamento.
Esattamente, esattamente, ci si può semplicemente venire per qualche informazione eccetera, appunto l'idea è di avere un ambiente comunque disteso e di rompere i tabù, come dicevo, quindi non è una cosa formale, è più una cosa informale, appunto con qualche snack, ci sarà anche un piccolo aperitivo verso l'ora di pranzo, e poi visto che comunque fa freddo abbiamo una collaborazione con Spazio in Arte Bellinzona che ci mette a disposizione i suoi locali, in cui appunto ci saranno gli urologi con un lettino da fisio che possono fare questi controlli e dare anche qualche consiglio, qualche dritta dal punto di vista di un esperto se qualcuno ha domande o eccetera.
Sapevo che, perché ci siamo sentiti con Lucio Romerio per metterci d'accordo per questo momento, che un punto che trovate importante come associazione è di nuovo tornare a fare subire anche un piccolo shock positivo ai più giovani, perché spesso si sentono a posto, no? Non conoscono l'età delle casistiche.
Sì, esatto, questa è una delle cose che, cioè questo effetto shock è una delle cose che funziona meglio quando si è per strada, appunto con queste manifestazioni, fermando la gente per strada, perché quando veniamo fermati per strada, io sono il primo che non ho voglia, non firmo niente, non do soldi eccetera, è un po' non vogliamo essere disturbati, e quando a un giovane si dice ma parliamo di cancro, vedono che c'è scritto cancro, dicono ma non mi riguarda, e quando dico ma quanti anni hai, e mi dicono 17, 18, 19 anni, dico ma allora guarda che questo è il cancro che, cioè, interessa principalmente i giovani dai 15 anni in avanti, spesso rimangono scioccati e ecco, perché appunto come si torna sempre al solito discorso che non se ne parla perché i testicoli sono tabù e non, insomma.
Ma è giusto appunto offrire questa possibilità, ripeto, anche in maniera senza impegno, senza appuntamento, anonima. Ci saranno due urologi appunto nella giornata di sabato a Bellinzona. Ce ne ha parlato Lucio Romerio, che è del comitato dell'associazione Having a Ball, che promuove questo Check Your Ball Day, la prevenzione del cancro al testicolo, ricordo, gratuitamente. Lucio, grazie per le informazioni, ma soprattutto grazie per aver condiviso un tuo pezzetto di storia che ti ha fatto proprio passare tramite questo shock positivo, chiamiamolo così, almeno il finale è stato positivo.
Ok, grazie mille, grazie a voi di aver dato spazio alla nostra causa, e allora vi aspetto in piazza Buffi sabato.
Dalle 9, grazie Lucio Romerio, alla prossima.
Don't you Passaggi.